Sono le 7, padre Pio. Possiamo cominciare.
Bene, ci siamo. Ci ritroviamo questa sera per la lezione divina, quando domenica prossima sarà la 33esima del tempo ordinario. Vi ricordo i testi che verranno proclamati domenica prossima. La prima lettura è tratta dal libro di Daniele, nel capitolo 12, dal versetto 1 al versetto 3, primi tre versetti. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei, come già nelle domeniche precedenti, nel capitolo 10, dal versetto 11 al versetto 14 e poi il versetto 18. Il salmo per la preghiera responsabile è il salmo 16. Ma noi questa sera, come ricordava poco fa Pier Francesco, avremo modo di sostare sul salmo 150. E il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Marco, capitolo 13, dal versetto 24 al versetto 32. Leggevamo domenica scorsa gli ultimi versetti del capitolo 12, forse ricordate il Vangelo della vedova. Nel capitolo 13, questa domenica, dal versetto 24 al versetto 32. Siamo giunti ormai a questa domenica molto avanzata del tempo ordinario, la conclusione dell'anno liturgico si fa imminente, la signoria di Cristo, re dell'universo, riempie l'orizzonte della nostra storia umana, illuminando l'essere e il cammino di ogni creatura. La Chiesa ci ricorda instancabilmente che si avvicina il giorno del Signore, è il giorno in cui la sua presenza sarà tutto in tutti. Tutto sarà trasformato, nel senso che in tutte le sue creature si compirà la sua parola creatrice e la sua volontà redentiva. Viene il giorno del Signore perché lo Spirito Santo è stato effuso su questo mondo affinché ogni creatura sia attratta dal Figlio e sia accolta nel suo corpo glorioso per ritornare al Padre, da cui tutto proviene. Sia dunque benedetto il regno che viene per la nostra conversione, per la nostra riconciliazione, per la nostra nuova nascita e per la nostra partecipazione alla gloria della resurrezione di Gesù che ha vinto la morte. Venga il regno e sarà rinnovata la faccia della terra. Ora leggiamo nel libro di Daniele il testo della prima lettura di domenica prossima, capitolo 12, versetti da 1 a 3. Pia, leggi pure.
Ora, in quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del suo popolo. Sarà un tempo di angoscia, come non c'era stata mai, dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo. In quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna, e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre.
Grazie. Il testo apocalittico di Daniele esige un'attenzione particolare che in questo momento noi non dedichiamo a esso. Cosa fa il giusto? Il giusto splende come il sole. teniamo conto di questo segnale, e per il resto spostiamo subito l'attenzione sul brano evangelico per Francesco. Nel Vangelo secondo Marco, capitolo 13, dal versetto
13 al versetto
24 al versetto 32.
In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno, a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli, né il cielo, né il Figlio, eccetto il Padre.
Grazie.
Prego.
Ritorniamo, come già previsto, al Salmo 150. Leggevamo nel nostro ultimo incontro per Alexio Divino il Salmo 149, e adesso siamo arrivati all'ultimo Salmo della raccolta che va sotto il titolo di Piccolo Hallel, dal Salmo 146 al nostro Salmo 150, e in realtà è anche l'ultimo salmo del Salterio per quanto riguarda lo svolgimento ampio e complessivo di tutti i cinque libretti del Libro dei Salmi. Dunque una posizione di riguardo di cui inevitabilmente bisogna tener conto. I salmi del Piccolo Hallel sono i canti del risveglio, come sappiamo ormai da diverse settimane, e sono canti che ci hanno accompagnato man mano che la presa di coscienza del nostro essere nel mondo, di essere aperti al discernimento delle relazioni, si è definita e precisata come la libertà e la dignità di lodare il Signore. Sono i salmi che compongono la preghiera del mattino, secondo la tradizione di Israele, al risveglio, e al risveglio si prende contatto con il proprio vissuto, con la realtà circostante, con le misure di spazio e di tempo che definiscono l'esistenza di chi esce da quel modo alternativo di avvertire e registrare relazioni con il mondo che si manifesta nel sonno o nei sogni. Ed ecco al risveglio, questa ripresa di contatto con la realtà del proprio vissuto viene man mano precisata come la presa di coscienza di come l'atto di riprendere fiato di ritrovarsi inseriti in un contesto dove le relazioni hanno il significato di una conferma circa la vocazione alla vita, e i pensieri riguardanti il passato e i progetti riguardanti il futuro. Ed ecco, tutto si ricapitola nel Piccolo Hallel come presa di coscienza circa la capacità di lodare il Signore. E così dal Salmo 146 siamo giunti a... Scusate, non ho più il raffreddore. Devo intervenire chirurgicamente. Siamo giunti attraverso la stessa matura consapevolezza di quella che in quel medesimo contesto che richiamavo poco fa, il risveglio mattutino, con le sue nebbie, le sue incertezze, i suoi tremoli, l'accumularsi degli interrogativi e via discorrendo, ebbene, la stessa matura consapevolezza della nostra miseria umana, che ad un certo punto ci è stata in modo molto efficace richiamata mediante la figura di Giacobbe azzoppato. Ebbene, questa consapevolezza circa la nostra miseria umana ci è venuta collocando, passando attraverso i salmi che abbiamo letto e che adesso non riprendo in mano o in considerazione in maniera dettagliata, collocando in quel certo popolo di Hasidim che alla fine del Salmo 148, questo sì vale la pena di ricordare ancora una volta il versetto 11 del Salmo 148, quel popolo di Hasidim che ha la funzione del solista nella grande sinfonia del coro cosmico ed ecumenico che proprio nel Salmo 148 ha preso uno straordinario vigore. Gli uomini dello Chesed è termine che solitamente si traduce con misericordia, amore, grazia, ma anche può essere fedeltà, lealtà, ma certamente la nota dominante nel significato di questo termine, che in ebraico è maschile, è quel che riguarda la gratuità della relazione d'amore. E dunque gli uomini che sono maturati nella consapevolezza di essere coinvolti in una storia d'amore. Il popolo degli Hasidim che qui alla fine del capitolo 140, del Salmo 148 sono definiti fedeli, canto di lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, popolo che è a lui vicino, che a lui si avvicina. E questo stesso titolo Hasidim, come ricordate, compare poi tre volte nel Salmo 149 che leggevamo ultimamente. Sono questi personaggi e in certo modo siamo noi, in quanto è esattamente la figura che passo passo viene messa a nostra disposizione come criterio di identificazione circa il nostro cammino una volta risvegliati nella corrispondenza alla iniziativa del Signore. Dal momento che risvegliati siamo apprendisti in grado di esprimere le prime manifestazioni di una lode che corrisponde alla testimonianza matura della nostra vocazione alla vita. Il popolo degli Hasidim. E dunque, ecco qua, noi leggevamo ultimamente il Salmo che segue, e dove è proprio il popolo dei fedeli, come insistentemente leggiamo nel Salmo 149, il popolo di costituito da coloro che, si parla di un'assemblea, si parla di una realtà comunitaria che ha una sua consistenza organica, ma in realtà queste figure citate qui al plurale sono immediatamente comprensibili e identificabili come rappresentanti della condizione umana in una dimensione di universalità che nessuno può mettere in dubbio, dove determinante è questa maturazione nella consapevolezza di appartenere a una storia d'amore. Ebbene, è questo popolo di Hasidim che festeggia nel Salmo 149 il re della storia, colui che è re della storia perché ha fatto della povertà la via della vittoria per salvare il mondo. Incorona gli umili di vittoria, ricordate Salmo 149 nel versetto 4 e il Salmo che adesso non rileggiamo, dove quella povertà, mansuetudine, delicatezza, capacità di fare spazio, di accogliere, di comprendere, è povertà ed è allo stesso tempo la qualità che esprime nella forma più opportuna quella identità a cui accennavo poco fa, per cui gli Hasidim sono coloro che sono determinati nella coscienza del loro vissuto come coloro che appartengono a una storia d'amore, e appartenere a una storia d'amore nell'esperienza radicale di una povertà che rende debitori di ciò che gratuitamente si riceve come un dono, e d'altra parte quella povertà è abilitata a farsi a sua volta testimonianza di relazioni gratuite messe a disposizione, offerte alla vita altrui. La povertà come struttura che intrinsecamente qualifica la vocazione alla vita in quanto maturata nella appartenenza a una storia d'amore. E proprio il Salmo 149, come ricordate, conferisce a quei poveri di cui si parla qui nel versetto 4 il valore di una militanza che lì per lì è espressa anche con delle forme linguistiche che al suo tempo forse ci hanno un po' lasciati sconcertati, un linguaggio biblico piuttosto aspro, piuttosto severo, piuttosto violento addirittura, ma non c'è da spaventarsi, ce ne siamo resi conto a suo tempo e adesso do tutto per scontato. Fatto sta che la militanza dei poveri, proprio in quanto poveri, affronta, contesta, vince il mondo. Ecco, sono i versetti che seguono da 5 in poi nel Salmo 149. Ed è così che si apre quella che a suo tempo abbiamo constatato essere la via della vergogna, dove quel mondo dove domina apparentemente la prepotenza, dove domina l'esercizio di un potere indiscriminato esercitato al servizio dell'interesse particolare del più forte, ed ecco proprio quel mondo contestato, radicalmente denunciato, svergognato, ed è la militanza dei poveri che fa di quella realtà così fortemente contestata in realtà un'occasione propizia perché se ne accolga un risvolto che paradossalmente, ma in modo veramente provvidenziale, diventa motivo di crescita, di liberazione, di purificazione, di conversione, motivo scioglimento della durezza del cuore umano, la via della vergogna, là dove quella militanza dei poveri che contesta le forme che le sono proprie apre dei varchi che consentono al cuore umano di rinunciare alla propria durezza, di aprirsi nella gratuità, di affidarsi nella purezza delle intenzioni. Ed ecco, il cuore umano diviene nella mansuetudine spazio di misericordia secondo il cuore di Dio. Vedete, era l'ultima battuta del Salmo 149, e qui siamo arrivati, da qui dobbiamo ripartire. L'attività svolta dal popolo dei Cassidemi, che qui adesso sono esattamente 'qualificati nei termini operativi di una responsabilità storica come i poveri militanti, e allora ecco che sono dotati di una spada a due tagli, che è la parola, per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro re, i loro nobili in ceppi di ferro. E scene così feroci e violente, di cui ci siamo già occupati, per eseguire su di essi il giudizio già scritto, dove il giudizio, io vi dicevo, è termine che a modo nostro e con motivazioni precise possiamo, e io vi suggerivo l'opportunità di tradurre come vergogna. Qui c'è di mezzo quell'impatto con la presenza dei poveri, la presenza della testimonianza gratuita, la presenza della purezza delle intenzioni di chi vive per un puro motivo d'amore, aggrappato presenza di un protagonista che è da sempre eternamente fedele alla sua volontà d'amore. Ed ecco l'impatto con i poveri, apre un varco nella durezza del cuore umano, infrange la durezza del cuore umano. Questo, vedete, è quello che poi pochi giorni fa con alcuni di voi constatavamo leggendo il capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, quando proprio nel giorno di Pentecoste si sentirono trafiggere il cuore. Ecco, eseguire su di essi il giudizio già scritto, quel che da sempre è nell'intenzione di Dio, perché da sempre è secondo il cuore di Dio. Questo passaggio attraverso la vergogna che fa di quella che sarebbe l'inevitabile condanna di una vicenda umana fallimentare un'occasione propizia di liberazione, di purificazione, di conversione alla gratuità dell'amore. Questa è la gloria, questo è l'onore per tutti i suoi fedeli. Ritorna il termine Hasidim alla fine del Salmo 149, ed ecco il nostro Salmo. Un po' di chiacchiere per arrivare all'ultimo salmo del Salterio, l'ultimo salmo della raccolta. Notate comunque alcuni elementi piuttosto curiosi, perché è l'ultimo, sì, siamo alla fine di un percorso. Nel corso di 5 anni circa abbiamo passato in rassegna i salmi, non era la prima volta per alcuni di voi. Primo libretto, un secondo, un terzo, con tutta una serie di passaggi di cui ci siamo resi conto passo passo, cicli che per noi durano circa 5 anni e che comunque sono sempre dotati di una loro originalità. Ogni volta ci è dato modo di constatare che il testo biblico è ricco di messaggi e insegnamenti che costantemente aprono nuove capacità di lettura in noi e di discernimento per quanto riguarda il nostro cammino di conversione alla vita cristiana. Dunque, dicevo, alcuni elementi, alcune fatti particolari, perché siamo alla fine, non c'è dubbio, siamo a 150, ma basta un colpo d'occhio, e adesso leggiamo questi pochi versetti insieme e ci rendiamo conto di avere a che fare con un ampio, prolungato invitatorio. Dunque, lodatelo, 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 vedete, per 10 volte, 10 volte, di per sé un invitatorio sta all'inizio di una composizione innica. Sono gli elementi fondamentali di un canto di lode, questo discorso scontato, tante volte ne abbiamo parlato, un invitatorio e poi la motivazione. L'invitatorio può essere più o meno elaborato, allo stesso tempo la motivazione può essere più o meno ricca di particolari, di elementi narrativi, ma la struttura è sempre questa. Normalmente c'è un perché di mezzo. Lodate, celebrate, ringraziate, o anche in seconda persona, benedici, loda, celebra, e poi perché, ecco, è così la motivazione. Ma qui, vedete, sembra che abbiamo a che fare con un invitatorio allo stato puro, ricco, che si sviluppa per ben 10 insistenti e solenni acclamazioni dell'invito a lodare. In più si aggiunge poi un'ultima espressione di carattere esortativo. In più il salmo, come tutti i canti dello Hallel, è incorniciato attraverso le due antifone: alleluia, alleluia, invitatorio. È vero che a un certo momento ci accorgeremo del fatto che quello che adesso sto dicendo ha bisogno di un'ulteriore precisazione, ma l'invitatorio è componente di una composizione che apre una prospettiva, ma poi bisogna aggiungere il motivo. E qui vedete, siamo alla fine e abbiamo a che fare con una composizione del testo che dà spazio a questa martellante ripetizione di inviti che di per sé restano in sospeso, come aperti su uno scenario che avrebbe bisogno di essere occupato dalla spiegazione dei motivi. E allora, vedete, chiediamoci chi sono i destinatari di questi inviti. Lodate, 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 lodate il Signore, dice il primo rigo del versetto 1, e poi sempre lodatelo, 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 Lui, sì, lodate lui, ma chi sono coloro che vengono invitati alla lode? Vedete, noi abbiamo a che fare ancora con il popolo degli Hasidim che abbiamo incontrato nel Salmo precedente, addirittura già nel Salmo 148, lo ricordavo poco fa. Quel popolo, proprio quel popolo, in quanto nel Salmo 149 poi ha trasformato la povertà di chi non ha altra identità da far valere se non quella di appartenere a una relazione d'amore, è diventata una forza militante che esercita nella storia umana una capacità dirompente, di conversione, di trafittura del cuore, il povero. E adesso vedete quel povero, quel popolo dello Chesed, in quanto si identifica con ogni essere umano che si trova coinvolto in un modo o nell'altro, questa è una condizione più che mai universale, in quella prospettiva di un che qui è illuminata da questa serie insistente di inviti. Voi che siete quel popolo rappresentante dell'umanità, dunque voi che siete l'umanità, è la condizione umana che viene invitata con tanta passione, con tanta urgenza, con tanta serietà a ritrovarsi finalmente nella condizione di quella responsabilità circa la propria vocazione alla vita, che si struttura nella gratuità dell'amore ricevuto e di un amore trasmesso, di un amore conosciuto come la corrente rispetto alla quale si è debitori, ed ecco un impegno che si orienta verso tutti gli orizzonti nel tempo e nello spazio verso i quali è in cammino l'esistenza di un essere umano. Voi lodate. Dunque 10 inviti. Il testo può essere poi suddiviso in 3 brevissime strofe. Il fatto che siano 10 gli inviti, anche questo è un elemento da prendere in considerazione, perché come sappiamo nella tradizione biblica 10 sono le parole per antonomasia, le parole del Signore, quelli che noi chiamiamo i comandamenti, che in realtà non sono comandamenti nel senso di ordini che calano dall'alto, sono le parole della vita. Sono le parole con cui il Signore traccia i percorsi della vita, con cui il Signore si impegna a rendersi visitatore, lui e compagno, lui nel cammino gli esseri umani. Lì c'è di mezzo un popolo, ma qui siamo ormai in una prospettiva che è aperta su un orizzonte ecumenico, gli esseri umani che affrontano il cammino della vita e le strade che si aprono, le strade della vita secondo l'intenzione di Dio. E vedete, qui se 10 sono gli inviti, è proprio in corrispondenza alle 10 parole, è come dire che qui siamo invitati tutti a intraprendere questo cammino di educazione alla lode, e in certo modo qui si è già per scontato che il cammino abbia ormai acquisito già attraverso le tappe precedenti come dire, gli elementi di una maturazione che adesso è giunta proprio al livello più qualificato, e dunque questa lode che corrisponde alle parole, questa lode che è, per dir così, come Dio la vuole, come Dio la va cercando, come Dio da sempre la desidera e la attende. 10 inviti perché la lode sia finalmente adeguata alla iniziativa gratuita del Dio vivente che si è preso la briga di rivelarsi, di presentarsi, di dire la sua, di aprire per noi le strade della vita. Ed ecco, vedete, la prima strofa, nei primi due versetti, dove qui gli inviti a lodare il Signore individuano, per così dire, gli spazi della lode. Leggo: lodate il Signore nel suo santuario. Lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo per i suoi prodigi. Addirittura qui bisognerebbe tradurre, rispettando la continuità rispetto al versetto precedente, nei suoi prodigi, soltanto che rispetto a quello che precedentemente appare come uno spazio cosmico o ambientale, adesso è uno spazio storico, perché i prodigi alludono agli interventi potenti, vigorosi, inconfondibili del Signore nella storia umana. Qui abbiamo a che fare con uno scenario cosmico, abbiamo a che fare con uno scenario storico. E il quarto rigo di questa prima strofa dice: lodatelo per, vedete che qui la preposizione in ebraico cambia, non è più il caso di tradurre nel, ma perché. E allora qui compare effettivamente un perché, in ebraico una parolina piccola, chi, perché la sua grandezza è immensa. Perché la sua grandezza è immensa. Cosa stiamo leggendo qui? Vedete, l'accenno al santuario, il tempio, ma espressione che può anche alludere alla corte celeste, il santuario, nel senso la dimora in cui abitano gli angeli di Dio, come dicono antichi commentatori. Dunque siamo invitati a inserirci niente meno che in quel contesto, ma vedete, qui in realtà è il secondo rigo che illustra in maniera inconfondibile come il contesto nel quale siamo invitati a lodare il Signore è il creato nella sua varietà, immensità, tutto quello che è contenuto sotto il firmamento, dove il firmamento nel linguaggio biblico è l'involucro che contiene tutto il creato. Tutto ciò che esiste è sotto il firmamento, è contenuto nel firmamento, è abbracciato dal firmamento. Così ancora nel Nuovo Testamento, per dire, nell'Apocalisse, il firmamento. Dunque, Tutto quello che esiste nel creato è occasione per lodare il Signore. Tutto quello che esiste nella dimensione visibile, ma anche nella dimensione invisibile, tutto ciò che sfugge alla nostra capacità di abitare gli spazi, di discernere le componenti di questo scenario cosmico, sempre e comunque la lode del Signore è urgente, necessaria, modalità adeguata a collocarci noi stessi al nostro posto sulla scena del mondo. E di seguito vedete, lodatelo per i suoi prodigi, quello che già vi dicevo, e cioè non soltanto la scena del mondo, ma la scena della storia umana. E a questo riguardo, ancora una volta, chissà quante incertezze, chissà quanti interrogativi, chissà quante situazioni deludenti di cui tutti siamo consapevoli, eppure lodatelo nei suoi prodigi, come la presenza del protagonista nella storia umana è meritevole di ricevere la nostra lode sempre, sempre, anche nelle situazioni più incresciose, anche nei tempi più drammatici, anche nell'impatto con gli eventi più incomprensibili, stando alla nostra capacità intellettiva, ma lodatelo nei suoi prodigi, che peraltro poi appartengono a un repertorio di conoscenze rispetto a cui nessuno di noi è estraneo, ma anche quel che sfugge alla nostra capacità di ridurre il discernimento degli eventi a situazioni che sono corrispondenti alle nostre aspettative umane, anche là dove le nostre aspettative umane sono smentite, sono superate, sono travolte, ma portenti, sì, gli spazi della lode. E vedete, quel perché la sua grandezza è immensa, ecco, la sua grandezza è immensa, questo è anche se un po' nascosto, il motivo che sta qui nel cuore del Salmo, che poi potrebbe anche passare parzialmente, tecnicamente è lì e oggettivamente è lì, ma inosservato, nel senso che, vedete, questa grandezza del Signore è esattamente il valore che qui viene segnalato come il motivo sempre valido, sempre attuale, sempre urgente, sempre necessario per lodare il Signore. E dire grandezza, vedete, non vuol dire semplicemente che lui così sta al di là dei cieli, o come se potessimo sognarlo alla maniera di un immenso contenitore dell'universo, ma come possiamo immaginarlo? Qui vedete che quando si parla di grandezza si intende la nostra relazione con Lui, dove l'essere grande del Signore è inseparabile dal nostro essere creature rispetto a Lui. È questa maturazione nella consapevolezza della nostra condizione creaturale che ci consente di lodare la grandezza del Creatore. dove, vedete, non è semplicemente un attributo che rivolgiamo a lui, ma è l'espressione di una coscienza che tocca, penetra, coinvolge l'intimo della nostra coscienza umana, nel nostro essere creature. Ecco che la grandezza del creatore appare. E questo, vedete, guarda caso, qui ci rimanda in maniera, direi quasi immediata, a quella testimonianza della creatura che in quanto tale ha assunto in pienezza la responsabilità di celebrare la grandezza del creatore, che è Maria Madre del Signore. Quando lo stesso canto della Madonna, il Magnificat, si apre esattamente con questo proclama della grandezza del Signore. Che cos'è la magnificenza? È la megalosini, è la grandezza del Signore. Io proclamo che Dio è grande. E chi è che proclama la grandezza del Signore se non quella creatura che nel suo essere tale è in sé e per sé rivelatrice della grandezza di Dio? Quando una creatura è contenta di essere creatura, quando una creatura non è nient'altro che creatura e non pretende di essere nient'altro che una creatura, tutto del creatore si rivela in quella medesima creatura. Ecco, la grandezza. E allora vedete come questo proclamare la grandezza del Signore significa non tanto sviluppare, come dire, così divagazioni mentali che cercano di scalare le nuvole del cielo e il sovracielo, ma proclamare la grandezza del Signore significa essere coerentemente, consapevolmente, gioiosamente radicati nella nostra condizione creaturale. A questo riguardo, vedete, che ritornando per un momento al primo rigo, quel santuario di cui si parla in altri testi ha a che fare esattamente non solo col Tempio, addirittura, come dicevo qui, qualcuno intende il Tempio celeste, non solo il Tempio così come ha svolto un ruolo insostituibile nella storia della salvezza, nella storia del popolo di Dio, ma il santuario è il luogo interiore nella nostra esistenza umana, è l'intimo del cuore umano. Lodato il Signore nel suo santuario, laddove lo spazio della lode è quell'intimo nella nostra condizione umana dove lui stesso si rivela e rivela la sua grandezza e rivela la sua potenza di creatore e rivela il suo protagonismo della storia umana. E vedete, in questo intimo del cuore umano, che è il luogo della lode, che è lo spazio della lode, immediatamente il nostro Salmo 150 ci dice che si apre lo spazio che contiene l'universo, si apre lo spazio che contiene la storia umana, dove lodare nella profondità del cuore il Signore significa assumere intimamente, radicalmente, proprio nella fragilità della propria condizione umana, è vero, quella posizione che è il mistero del cuore umano, diventa l'occasione per niente meno che abbracciare tutto ciò che esiste sotto il firmamento e rendersi partecipi di tutto ciò che avviene nel tempo della storia umana. Creatura, dove essere creature, vedete, nella coscienza umana diventa questa maturazione sorprendente nella capacità di comunione con l'universo e con la moltitudine di componenti che svolgono nei tempi della storia. E allora, subito la seconda strofa, dal versetto 3 al versetto 4, altre quattro forme imperative del verbo halal, lodare, alleluhu, alleluhu, lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa eccetera, lodatelo con timpani e danze, lodatelo sulle corde e sui flauti. Adesso vedete, abbiamo a che fare con le voci, ma la cosa anche qui molto interessante è che le voci che possiamo percepire, ne avvertiamo l'eco senza dubitarne, ma sono voci che parlano mediante gli strumenti musicali. E nel Salmo 148, per esempio, una grande sinfonia corale dove tante voci umane sono state espressamente citate. Qui tutto è implicito, perché invece esplicitamente gli strumenti musicali. Ma dire gli strumenti musicali significa fare riferimento ai suoni, fare riferimento anche all'arte umana, al lavoro umano. Sono tra l'altro espressioni quelle che incontriamo nella nostra strofa, che ci rimandano a diverse competenze nella storia della salvezza. Tanto per dire, vedete che la tromba di cui si parla qui è lo shofar, che di per sé è riservata ai sacerdoti. Arpe eccetera sono strumenti musicali che nei libri delle cronache a più riprese non solo vengono assegnati ai leviti, che svolgono poi il servizio della preghiera continua nel Tempio, ma per dire che sono diverse componenti di una realtà corale, comunitaria, storica, il popolo di Israele, ma non solo. E poi vedete dove si parla di timpani e danze, questa espressione compare alcune volte in Antico Testamento e compare in relazione a scene che danno risalto alla presenza di donne in festa. Ricordate Esodo capitolo 15 versetto 20, il canto della vittoria dopo la traversata del mare, ed è Maria, la sorella di Mosè, che guida la danza, timpani e danze, tamburelli e danze, la stessa espressione compare nel libro dei Giudici capitolo 11, dove è il caso della figlia di Jefte, il giudice che verrà poi immolata in base al voto di suo padre, che corre incontro al padre vittorioso danzando e suonando il tamburello. Sono diversi momenti della storia della salvezza, ma figure femminili che qui vengono ulteriormente caratterizzate e che alludono poi a tante situazioni anonime. Non per niente in entrambi i casi che adesso citavo, quei personaggi che hanno un loro nome preciso e in realtà sono personaggi accompagnati da un corteo, da una specie di processione, da un coro danzante. Dunque timpani e danze, ma poi ci sono anche corde e flauti. Vedete, questa è un'altra espressione che compare nell'Antico Testamento per alludere a momenti di festa, e si tratta anche in alcuni casi di momenti di festa nei quali sono figure negative, sono i malvagi della terra che sembra godano le gratificazioni più abbondanti di una esistenza umana che nello stesso tempo invece mette duramente alla prova coloro che sono sfruttati, oppressi e schiacciati. E nel libro di Giobbe, tanto per dire, il capitolo 21, versetto 12, coloro che si divertono, sghignazzano, fanno festa, corde, flauti, già, ma vedete, c'è spazio per tutto e per tutti, e c'è spazio, vedete, per quella sonorità della della lode che viene qui caratterizzata come capacità di armonizzare la varietà delle componenti per accompagnare i suoni più disparati e questo, vedete, per quanto riguarda la valenza sonora delle voci e dei suoni musicali qui considerati, ma per quanto riguarda ancora una volta il coinvolgimento degli animi, i movimenti che sono tra l'altro qui richiamati in questo contesto in cui gli strumenti musicali accompagnano tanti passaggi sviluppi di dinamiche interiori nell'animo umano e questo in una prospettiva di condivisione, di coralità, di comunicazione, di appartenenza a un'unica storia, un unico mondo, come già il Salmo ci diceva, e c'è rimasto la danza anche. Ecco, anche questo è un particolare interessante. I ritmi dell'universo, dove la danza qui soprattutto sottolinea questo aspetto ritmico della possibilità di comunicare, è una comunicazione che è coinvolgente, che è attraente, che si adegua, che caso esemplare nella storia della salvezza è il caso di Davide, il suo modo di guidare danzando la processione che conduce l'Arca Santa fino a Gerusalemme, secondo libro di Samuele, capitolo 6, e quel che poi nel libro delle cronache è espressamente ricordato come il ritmo che Davide ha trasmesso non soltanto per guidare in quell'occasione la processione, ma per fornire il criterio interpretativo di una storia che coinvolge Israele, il popolo, ma che coinvolge l'umanità intera. Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia, perché eterna è la sua misericordia, perché eterna è la sua misericordia. Ecco, è il grande Hallel, è il ritmo danzante di Davide che si traduce nel ritmo che sostiene il canto della lode, in questa prospettiva di coinvolgimento, di accompagnamento, di capacità di riecheggiare e di suscitare dinamiche profondissime nell'animo umano, in una dimensione sempre più aperta, come vi dicevo, al disegno ecumenico corrispondente al cuore di Dio. Ricordate il Salmo 87: danzando canteranno sono in te tutte le mie sorgenti, quella visione dei popoli della terra che affluiscono a Gerusalemme madre. Gerusalemme è madre, madre di popoli. Gerusalemme è madre, ma è madre non perché ha generato nel passato, ma perché genera nel futuro, una maternità attrattiva la sua, una maternità che conferisce alla varietà delle strade lungo le quali si svolge la storia dei molti popoli della terra il valore di una confluenza all'interno di un disegno che conferma il valore di un'unica famiglia. Danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti, Salmo 87, e così di seguito. Ma vedete, tutto questo per questa seconda strofa che possiamo intitolare le voci della lode. Se la prima strofa vi dicevo gli spazi della lode, adesso le voci della lode, sì. Ma per constatare, ed ecco l'ultimo versetto del nostro Salmo, e subito qui bisogna che concluda le mie chiacchiere, vedete, c'è un progressivo rallentamento. Progressivo rallentamento. Lodatelo con cembali sonori. Il termine cembali compare due volte. Lodatelo con cembali squillanti. Già. Sel. Vedete, qui il cembalo si dice con un'espressione che in altri momenti serve a indicare il ronzio degli insetti, e in altri momenti ancora serve a indicare esattamente gli insetti. Una vespa, una zanzara. Dunque, abbiamo a che fare, vedete, con una sonorità della lode che abbiamo recepito nella strofa precedente, dotata di quella straordinaria capacità di assorbimento e di esaltazione delle potenzialità comunicative del creato, e sempre bisogna ricordare come tutto questo risuona in maniera decisiva nell'intimo del cuore umano, e come in tutto questo è la grandezza di Dio che si rivela. È la sua volontà di comunicazione che si rivela, è il suo essere creatore laddove questa espansione così smisurata delle capacità sonore, dei linguaggi cosmici e umani, allo stesso tempo strumentali, si espande oltre ogni nostra aspettativa. È il creatore, è la nostra condizione di creature. Sì, e adesso invece, vedete, è come se questa sonorità andasse man mano attenuandosi, si fa come più delicata, diventa un fremito, diventa una vibrazione che tende al silenzio. Tende al silenzio. È vero che a questi cembali qui vengono assegnati due attributi, primo attributo dice cembali sonori, cioè cembali che chiamano, sì, una chiamata, è vero, un richiamo, meglio forse è il caso di dire. Ed è anche vero che nel rigo seguente si parla di cembali squillanti, cembali di teruah. La teruah è un'acclamazione liturgica di per sé, la teruah di per sé è il grido che apre la marcia, così fin dal libro dei numeri capitolo 10, quando il popolo che era accampato presso il Sinai si rimette in marcia, teruah, ecco, di tappa in tappa, teruah, la partenza. Addirittura poi questo stesso termine verrà usato per indicare quella data nel corso dell'anno che noi chiamiamo Capodanno, e che è il giorno delle acclamazioni, è il giorno in cui si riparte, teruah, ecco, è vero. Dunque qui abbiamo a che fare ancora una volta con la voce di qualcuno che grida, che manda un segnale, che apre una marcia, niente meno, si riparte di giorno in giorno, di tappa in tappa, sarà di mese in mese, di anno in anno, siamo alle prese con una nuova partenza. Sì, ma è anche vero, vedete, quello che vi dicevo, cioè che qui, e siamo arrivati al decimo invito, lodatelo con cembali squillanti, la prospettiva di per sé realistica di un richiamo che ci mette sulla strada, la necessità di ripartire a cui non ci possiamo sottrarre, sì, ma tutto questo nel momento in cui siamo aiutati a ritrovarci nel silenzio di chi ascolta il proprio respiro. Ogni vivente, dove vivente, vedete qui, Neshama è il respiro. Ogni respiro lodi, dia lode al Signore. Il respiro della vita è il respiro della vita, che di per sé è perfettamente adeguato a interpretare qualunque presa di coscienza circa il valore di una chiamata a cui si risponde. Respiro proprio per rispondere a una chiamata, ma il respiro come affermazione della prontezza con cui si risponde alla necessità di partire. Respiro per partire, respiro per rispondere, respiro. E intanto, vedete, è come se davvero noi fossimo invitati a assumere in maniera che ormai possiamo ben considerare piena e definitiva l'impegno della nostra lode dedicata al Signore quando abbiamo a che fare con il silenzio. Tant'è vero, vedete, che quella motivazione che vi ricordavi inizialmente è un elemento strutturale immancabile nel canto della lode, qui non compare. È vero, perché grande è il Signore, sì, quello è vero, ma è poi vero, vedete, che ne ha a che fare con i 10 inviti per arrivare a questa ultima raccomandazione, che ogni respiro sia per lodare il Signore nel momento in cui ci aspettiamo di essere aiutati da una sapiente illustrazione del motivo per cui siamo incoraggiati, esortati, sollecitati a procedere in questo modo, a lodare il Signore. Ecco, il silenzio. E in realtà, vedete, è quell'ultimo invito a respirare profondamente nel momento in cui il referente della nostra lode è la presenza del mistero profondo di Dio. È il mistero di Dio che respira, è il soffio del Dio vivente nel suo segreto più misterioso e impenetrabile che mai. Ed ecco, noi vedete, giungiamo al termine del lungo cammino attraverso i salmi e restando appesi a questo invito così appassionato a lodare il Signore perché è Lui il vivente nella profondità per noi impenetrabile della sua misteriosa e inesauribile potenza di vita. Ed ecco, la lode, vedete, che qui, passata attraverso tutte quelle esplicitazioni che abbiamo almeno intravisto poco prima, la lode qui che si immerge nel silenzio. E non per questo è lode che si disperde nel vuoto e che ha perso il proprio slancio e il proprio valore, tutt'altro. È lode che giunge alla ultima maturazione del suo cammino, è la lode che fa di ogni nostro respiro il buon motivo per immergerci nel mistero di Dio e del suo soffio. È Lui il vivente ed è il suo stesso respiro che accoglie quell'esserci come creature per lodarlo, e laddove ogni nostro respiro è ricondotto al suo silenzio. Alleluia. Lasciamo subito da parte il Salmo. Ho fatto molto tardi, quindi diamo rapidamente uno sguardo al brano evangelico. Nel capitolo 13 del Vangelo secondo Marco. Siamo alle prese, come vi dicevo precedentemente, con il discorso apocalittico di Gesù nel Vangelo secondo Marco, capitolo 13 per intero. Diamo uno sguardo rapidamente a queste righe. Vedete, il linguaggio apocalittico, ma non è una novità per nessuno, quindi non mi sto a disperdere, è un messaggio di consolazione che ci viene incontro dal momento che il nostro tempo è illuminato da quel particolare punto di vista che il messaggio apocalittico assume programmaticamente, cioè la fine non è uno spauracchio che sta dinanzi a noi, ma la fine già è acquisita ed è esattamente la dimostrazione, ecco Apocalisse, svelamento, la rivelazione di come la vittoria spetta a Dio, è la vittoria gloriosa, è la vittoria piena e definitiva, ed ecco, è a partire dalla fine che allora diventa interpretabile il tempo nel corso del suo svolgimento, fino a considerare esattamente il nostro tempo. La prospettiva è esattamente ribaltata rispetto a quello che noi consideriamo comunemente, cioè vediamo considerare da qui alla fine, cerchiamo poi di organizzarci, cerchiamo anche di barcamenarci in modo tale da tenere più lontano che si può quella fine che ci spaventa, perché la fine già è acquisita, la fine è esattamente il punto di partenza ed è esattamente a partire dalla fine che allora il nostro tempo diventa interpretabile, perché la fine appartiene a Dio, come il principio è di Dio, la fine è di Dio, e dunque è proprio dalla fine che noi riceviamo quella luce che conferisce alla nostra fatica nel discernimento del tempo in corso una capacità di interpretare le cose in modo corrispondente all'iniziativa misteriosa che ci precede, ci attende sempre, ci avvolge nella sua gratuità. Fatto sta, vedete che qui la scena è impostata, guarda caso, riprendendo un aspetto del vocabolario che il Salmo 150 ha messo a nostra disposizione poco fa, perché c'è di mezzo a Gerusalemme, dopo che Gesù ha soggiornato nel Tempio per diversi giorni, anche rilevato con tanta gente, poi escono dal Tempio e uno dei discepoli dice: vedi queste grandi ecco la grandezza, la visione della grandezza. Non rimarrà qui pietra su pietra, dice Gesù, ecco grandi costruzioni, grandi. Vedete, è quella grandezza di cui ci parlava il Salmo 150, già grande, no, quella grandezza, la grandezza del Signore, qui di quale grandezza parliamo? Cosa vuol dire? E adesso Gesù, seduto sul Monte degli Ulivi, ha davanti a sé lo spettacolo del Tempio di Gerusalemme, ma è una scenografia questa emblematica, inconfondibile. Quando Gesù siede sul Monte degli Ulivi, ecco dinanzi a lui questo spettacolo di per sé sempre commovente, chiunque ne ha fatto esperienza lo sa bene, ma è lo sguardo di Gesù che si affaccia su quella totalità di eventi che è il mondo, l'intera vicenda dell'umanità, ecco. E Gesù guarda e grandezza, già, Gesù è il figlio in ascolto della voce, come sappiamo, il suo cuore umano che è aperto è il cuore del figlio, è il cuore del figlio di cui Dio si compiace, l'ascolto della voce in lui trova accoglienza piena e corrispondente al mistero che si è spalancato nel cielo su di lui, come ricordate fin dall'inizio della narrazione evangelica. Ebbene, è nel suo cuore umano che trova dimora la grandezza di Dio, la grandezza di Dio nel cuore umano di Gesù, il figlio che ascolta la voce. È la lode del povero quella di Gesù, è la lode del povero, i salmi che in modo un po' faraginoso richiamavo questa sera e che di cui ci siamo occupati in passato e ancora questa sera il Salmo 150, la lode del povero con il cuore aperto, Gesù, grandezza di Dio. E i discepoli chiedono un segno. A proposito del segno, vedete che nel Vangelo secondo Marco se ne parla
un'altra volta, nel capitolo 8, versetto 11, allora vennero i farisei e incominciarono a discutere con lui chiedendogli un segno dal cielo. Farisei, capitolo 8, versetto 11, per metterlo alla prova. Ma Gesù, traendo un profondo sospiro, vedete, Gesù respira. Già, si concludeva così il Salmo 150. Un profondo respiro di Gesù e poi non risponde. Silenzio. Nessun segno a questa generazione. Profondo sospiro, anastenaxa stop pneumati, profondo sospiro nello spirito. Dunque, non, vedete, non c'è altro che il sospiro di Gesù, non ci sono altri segni. Così più o meno spettacolari, più o meno commoventi, entusiasmanti, scenografici, no, c'è il sospiro di Gesù, c'è il silenzio del figlio che loda, la voce nella risposta alla voce, che è il testimone vivente di una pienezza d'amore, nella gratuità della sua corrispondenza totale a cuore aperto, all'inesauribile fecondità del mistero che ha dichiarato compiacimento nei suoi confronti. Fatto sta che adesso il discorso si sviluppa dal versetto 5 in 7:4, non è la prima volta che ne parliamo con alcuni di voi. Passo in rassegna queste pagine in modo molto sollecito, cercando di tenere l'attenzione sul filo conduttore che ci sta a cuore. La scena, leggevamo, adesso, primo quadro, dal versetto 5 al versetto 8. Vedete che il filo conduttore è il nostro tempo, ma in quale tempo ci troviamo noi? Il nostro tempo. Ma il linguaggio di Gesù è un linguaggio apocalittico, già. E il nostro tempo qui, adesso, viene definito il tempo che è prima della fine. Leggo. Gesù si mise a dire loro: guardate che nessuno vi inganni, molti verranno in mio nome dicendo sono io, inganneranno molti, e quando sentirete parlare di guerre non allarmatevi, bisogna infatti che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine, non sarà ancora la fine, prima della fine. Si leverà infatti nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno terremoti sulla terra, vi saranno carestie, questo sarà il principio dei dolori. Fino qui, vedete, il nostro tempo è il tempo delle seduzioni ingannevoli, dice Gesù, non vi stupite se vi inganneranno, se vi suggeriranno qualche ipotesi seducente, e questo inganno ha a che fare esattamente con la seduzione, ma tutto quello che peraltro leggevamo nel Salmo 149 a suo tempo, quando la militanza dei poveri irrompe sulla scena in modo tale da sbugiardare tutte le menzogne e tutti gli imbrogli. E dunque, e qui vedete, prima della fine, versetto 8, principio dei dolori. I dolori sono le doglie, succederà questo, non c'è da stupirsi, e qui vedete un piccolo campionario di situazioni che normalmente consideriamo calamità, pericoli, rischi, situazioni drammatiche, addirittura tragiche, le vicende nelle quali siamo coinvolti, ma sono le doglie di una gestazione feconda, principio dei dolori.
il nostro tempo, prima della fine, è il tempo della gestazione, dolorosa più che mai, certo, ma di quel dolore che corrisponde alla fecondità di una gestazione che giunge al parto. Secondo quadro, dal versetto 9 al versetto 13, ma voi badate a voi stessi, sempre in questione il nostro tempo. E adesso Gesù dice, vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti ai governatori e re, causa mia, per rendere testimonianza davanti a loro, ma prima è necessario che l'Evangelo sia proclamato a tutte le genti. E così di seguito, leggo ancora, poi ci fermiamo un momento. Quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi di ciò che dovrete dire, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato, poiché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori, li metteranno a morte, voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Dunque, vedete, lo scenario si fa ancora più angosciante, c'è di mezzo la stretta della persecuzione. Dice Gesù, questo è il nostro tempo, lo dice ai suoi, lo dice a noi, il nostro tempo, dove parlare di persecuzione significa non soltanto parlare così del rischio di essere decapitato per mano di qualche saraceno, questo possiamo così cancellarlo dal nostro immaginario, vedete, lui parla di una persecuzione che è, a parte gli aspetti più cruenti di un caso del genere, è correlativa alla relazione con lui. Quello che conta è a causa mia, la relazione con lui. E questa progressiva adesione, questa crescita nella intesa, nella solidarietà, nel camminare insieme con lui, nella condivisione di quello che è il suo modo di pensare, di amare, di essere, ed è la relazione con lui che diventa motivo di attrito, di contrasto, che suscita sprezze, che provoca quelle che possiamo chiamare persecuzioni, ma senza immaginare chissà quali risvolti cruenti, è la relazione con lui. E questo, vedete, è il tempo della crescita, è il tempo della evangelizzazione in crescita. È necessario che l'Evangelo sia proclamato a tutte le genti. E vedete che questo è il tempo nel quale, dice Gesù, ci è data l'occasione di sperimentare la dolce consolazione di chi impara a respirare al soffio dello Spirito Santo, che è il maestro interiore. Non vi preoccupate di quello che non dovete dire, perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Ecco il maestro interiore. E il soffio, il respiro del Dio vivente. Ed ecco quello che immediatamente appare come l'aspetto più che mai angustiante del nostro tempo, è il tempo della persecuzione. In realtà, vedete, è il tempo nel quale, se c'è una persecuzione, è perché sta crescendo la relazione diretta tu per tu nella comunione con lui, e con lui il figlio, con lui vedete, che condivide il suo stesso respiro e che ci trasmette quella misteriosa ma inconfondibile consolazione,
che è opera dello Spirito Santo, nostro Maestro. Terzo quadro, dal versetto 9 al versetto 13, adesso vedete, il nostro tempo è qui, quando vedrete l'abominio della desolazione stare là dove non conviene. Qui l'abominio della desolazione è l'idolo introdotto nel Tempio, questa è una citazione del libro di Daniele, è il massimo della profanazione, è il massimo della corruzione. Ecco, adesso qui vedete, terzo quadro, il nostro tempo è il tempo in cui siamo condotti a misurarci con la grande profanazione. Nel nostro caso non si tratta dell'idolo introdotto nel luogo santo, nel Tempio a Gerusalemme, ma è l'idolatria dilagante che diventa motivo di corruzione, quella corruzione che vuole imporsi come progetto di cultura, che vuole imporsi come modello di civiltà addirittura, il vizio che diventa valore e che esige un riconoscimento pubblico, addirittura ufficiale, istituzionale, è l'abominio della desolazione. Quando vedrete stare là dove non conviene, chi legge capisca, allora quelli che si trovano nella Giudea fugano ai monti. Dunque qui siamo alle prese con una situazione che diventa così sconvolgente, per cui sembra che non ci siano rimedi, che non ci siano possibilità di difesa, non si può neanche organizzare una fuga, come mai? Chi è nel campo non torna indietro a prendersi il mantello, guai alle donne incinte, a quelle che allatteranno in quei giorni, pregate che ciò non accada d'inverno, perché quei giorni saranno una tribolazione quale non c'è mai stata dall'inizio della creazione. Questa è una citazione del libro di Daniele, è la prima lettura di domenica prossima, è capitolo 12 di Daniele, si apre esattamente così il testo che leggeremo. Tribolazione quale non si è mai vista dall'inizio della creazione fatta da Dio fino al presente, né mai vi sarà. Attenzione, se il Signore non abbreviasse quei giorni, nessun uomo si salverebbe, ma a motivo degli eletti che si è scelto ha abbreviato quei giorni. Già, vedete, questo che è il tempo dell'idolatria che esplode in questa maniera così vistosa, così scandalosa, così travolgente, ma è il tempo della elezione, sta dicendo adesso Gesù qua. È un discorso apocalittico, è il discorso della consolazione che proviene da chi è in grado di leggere, interpretare, spiegare ogni cosa a partire dalla fine, che appartiene a Dio. È il tempo della elezione, ossia è il tempo nel quale impostata e strutturata la prova della resistenza del popolo dei credenti. Era il versetto che leggevo qui, l'ultimo del nostro terzo quadro. A motivo degli eletti che si è scelto ha abbreviato quei giorni. Ecco, a motivo degli eletti che si è scelto. Già. E perché, vedete, il popolo dei credenti o la comunità dei credenti, dicendo questo adesso, avrei bisogno di aggiungere qualche ulteriore chiarimento, ma comunque quella grande profanazione di cui sta qui parlando mette in discussione proprio la resistenza del popolo dei credenti. Allora lui, Gesù, dice che è proprio questa resistenza messa alla prova che assume la
la fisionomia di una maturazione nella consapevolezza della scelta, di come quell'essere messi alla prova nella fede coincida con la presa di coscienza circa la scelta gratuita che l'essere credenti ci trasmette, come se siamo credenti messi alla prova. È proprio l'essere messi alla prova che ci chiama a registrare quale dono di elezione abbiamo ricevuto. Già, dove vedete, siamo rimandati ancora una volta alla maturazione in un cammino dove la gratuità dell'iniziativa del Signore assume in maniera sempre più evidente il ruolo del protagonista. E c'è adesso il quarto, dunque il quarto quadro,
sì, 21-23,
dal versetto 21, eccolo qui, al versetto 23. Brevissimo, sono solo tre versetti, dove Gesù adesso aggiunge: allora dunque, se qualcuno vi dirà, ecco Cristo è qui, ecco là, non ci credete. Sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e portenti per ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti. Oh, gli eletti di cui ci ha appena parlato Gesù. E adesso vedete, e adesso la minaccia che riguarda esattamente gli eletti. Ce ne ha parlato immediatamente prima, dicendo: ecco, la prova della fede diventa l'occasione per scoprire il beneficio di una scelta gratuita che ci ha riempiti di una grazia straordinaria. Ed ecco anche gli eletti messi minacciati. Dove vedete, qui c'è di mezzo la corruzione esattamente di quel linguaggio che è prerogativa dei credenti. Perché Cristo, chi è che parla di Cristo? I credenti, oppure qualcuno che usa il linguaggio. Profeti, sono falsi profeti, come c'è un falso Cristo. Allora non andate qui, non andate là. Dunque, qui il fenomeno della corruzione, vedete, intercetta la stessa vita di coloro che hanno intrapreso quel cammino di elezione di cui si parlava, senza alcun merito proprio, senza alcun motivo per presumere, e invece esposti al rischio di questi fenomeni di fraintendimento, addirittura falsificazione dall'interno. Non ci credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e portenti per ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti. Voi però state attenti, io vi ho predetto tutto. Dunque, vedete che il nostro tempo è il tempo in cui c'è questa minaccia in atto per coloro che hanno goduto e riconoscono il beneficio di essere oggetto di una elezione d'amore, la fede nel popolo dei credenti. E è il tempo in cui lui stesso si fa avanti, nei termini, vedete, di una urgenza che è sua, che è misurata da lui, che è dettata da lui, che è voluta da lui. Voi però state attenti, io vi ho predetto tutto, io vi ho predetto tutto. Se fosse possibile anche gli eletti corrotti,
Vedete, Gesù fa di questo nostro tempo, dove le situazioni toccano questo livello estremo di rischio, fa di questo tempo il tempo in cui lui stesso è impegnato a prendere posizione, si fa avanti lui: io ve ne ho parlato, io ve ne sto parlando, io. E vedete, qui in una situazione che sembra più che mai problematica, ma è la relazione diretta tra il Signore e noi, che si fa sempre più intensa, sempre più luminosa, sempre più eloquente, sempre più coinvolgente, sempre più risolutiva. E allora ecco il quinto quadro, dal versetto 24, qui comincia il brano evangelico di domenica prossima per noi, fino al versetto 27, la sua venuta. Bisognerebbe aggiungere qui all'inizio del versetto 24 un bel ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, già, dopo quella tribolazione, espressione ricorrente nel linguaggio apocalittico e non solo, io suggerisco sempre di tradurre dopo, dentro a quella tribolazione, dentro a ogni tribolazione. Vedete che dopo in ebraico vuol dire soltanto dopo nel senso cronologico, o anche in senso logistico. Dopo uno viene due, oppure dopo oggi viene domani, oppure dopo quel paese procedendo verso sud viene quell'altro paese dopo. Ma dopo vuol dire anche dietro, e dopo vuol dire anche dentro, dentro, dopo. Allora vedete, quando delle volte dopo questo, dentro questo, e allora dopo quella tribolazione, dentro a quella tribolazione, dentro a ogni tribolazione, ecco. E vedete la tribolazione nella quale sembra che tutto venga meno. Il sole si oscura, la luna non dà più splendore, gli astri si mettono a cadere dal cielo, le potenze sono sconvolte nei cieli. Qui sono citazioni di Isaia, Gioele, ancora Isaia messe insieme. Allora vedranno, ecco, dentro a ogni tribolazione si manifesta la grandezza, già ritorna la grandezza della gloria di Dio. Ecco come si manifesta la grandezza della gloria di Dio: il figlio dell'uomo, il crocifisso è vivente, è lui che fa della nostra vergogna umana l'occasione per vederlo. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria, grande potenza e gloria, ed egli manderà gli angeli, riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Vedete, è lui che viene nel suo santuario, è lui che viene nel cuore umano, il santuario di cui ci parlava il Salmo 150. Già, come intervenire a riguardo di quegli eletti che sono alle prese con la grande tribolazione. Nell'Apocalisse capitolo 7 leggevamo una pagina, il giorno dei santi, quelli che sono passati attraverso la grande tribolazione, 144.000 quelli che sono passati, una moltitudine immensa, dice, poi sono passati attraverso la grande tribolazione, ecco, e dentro ogni tribolazione, dove tutto viene meno, è la grandezza della gloria. E quella precarietà del nostro vissuto che manifesta in maniera così clamorosa e incorreggibile la nostra insufficienza, la nostra sproporzione, la nostra inabilità, la nostra impotenza, ed ecco, la nostra vergogna diventa l'occasione per vederlo. Si fa vedere così.
è quello che Gesù poi dirà durante la passione, rispondendo al suo sacerdote che lo interroga: voi lo vedrete. E quando il centurione è presente sotto la croce e Gesù ormai ha consegnato l'ultimo respiro, dice il capitolo 15 versetto 39 che il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in questo modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Già, colui che viene nel suo santuario è il nostro tempo e sta venendo, viene, è il suo santuario, è il cuore tribolato, è il cuore messo alle strette, è il cuore condizionato da quelle situazioni di ambiguità, di incertezza e di contrarietà, fino a rischio di apostasia, niente meno, di cui sappiamo. E allora ecco il sesto quadro, dal versetto 28 al versetto 32, dal fico imparate questa parabola. Adesso vedete qui il nostro tempo è il tempo delle gemme. Tempo delle gemme, vedete, le gemme sono già presenti nel fico da quando ha perso le foglie. Quando il fico perde le foglie, le gemme sono già al loro posto. Basta guardare il ramo del fico e subito ci si rende conto di questo. Ma c'è di mezzo l'inverno. E questo è il tempo delle gemme, quando il fico perde le foglie. Inverno? Ed è vicino colui che sta bussando alla porta. Allora, estate vicina? Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino. Egli è vicino alle porte. Il termine porta ricompare poi nel racconto della passione a proposito del sepolcro del Signore, ricompare solo là e qui. È la porta. È il figlio dell'uomo che sta parlando con la voce del maestro, che sa come prendersi cura di questa generazione. Non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute. Cos'è che deve avvenire? Deve avvenire che il figlio dell'uomo parli alla nostra generazione, e sta parlando alla nostra generazione, e sta parlando al cuore umano. Sta parlando, sta bussando nel tempo dell'inverno, ma è vicino all'estate, dice lui, e constatiamo anche noi, perché sta parlando, perché le gemme sono al loro posto. Allora il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto poi a quel giorno, a quell'ora, nessuno li conosce. Vedete, qui non si tratta di stabilire il calendario e gli appuntamenti cronometrici, non c'entra niente, non c'entra niente. C'è, vedete, in questo nostro tempo l'invito a auscultare i battiti di quella presenza che sta bussando alla porta del cuore umano. Ed è quell'invito alla lode di cui ci parlava il Salmo 150, che sta penetrando e trovando dimora nel silenzio del nostro tempo. Ma sta penetrando e trovando dimora nella sua potenza più grandiosa e santa, la lode. Del cuore umano che è visitato da quell'invito vedete, ha niente meno che il valore, l'intensità, l'eloquenza di quella presenza che si è nascosta dietro la porta nel sepolcro. Questo è il tempo delle gemme. Egli è vicino, è alle porte. E allora è l'ultimo quadro, un momento ancora, dal versetto 33, e qui il nostro tempo è il tempo della veglia, la veglia. State tranquilli, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso. È come uno che è partito per un viaggio e dopo aver lasciato la propria casa, dato il potere ai servi, ciascuno il suo compito, ha ordinato al portiere di vigilare, vigilate dunque, che non sapete quando, vigilate, vigilate. Dunque il tempo della veglia è anche il tempo dell'ignoranza, non sapete, dunque il tempo della veglia non è il tempo di chi ha chiarito il programma, è il tempo dell'ignoranza, ignoranza. E questo è il motivo in realtà per cui viene ridimensionato ogni potere, quando qui leggiamo uno che è partito e ha lasciato la propria casa e dato il potere ai servi. Già, ma vedete che quel potere e ogni altro potere è intrinsecamente ridimensionato, ogni potere umano è chiamato a come dire, arrendersi dinanzi alla gratuità del reale, la gratuità del reale, e dice quel potere è stato affidato, assegnato, ma poi lui se n'è andato, ritornerà, vegliate, vegliate. E ogni potere umano dunque deve fare i conti, in realtà deve arrendersi, in realtà deve ridimensionarsi, in realtà viene intrinsecamente proprio svuotato di tutto quello che ne fa uno strumento di dominio, perché siamo nell'ignoranza circa lui che viene, e così vedete accediamo anche noi a quella che è la veglia di Gesù. E qui l'insistenza nell'uso del verbo vigilate, il padrone ritorna al mattino, alla sera, a mezzogiorno, di notte, fonda, ma vigilate. Vedete che questo verbo vigilare compare nel Vangelo secondo Marco soltanto nel capitolo 14, quando Gesù, ricordate senz'altro, versetto 32, si ritira nel Getsemani dopo l'ultima cena, ed ecco tre discepoli che Gesù incoraggia a vegliare, poi lui è in preghiera, è la notte della sua agonia, e i discepoli sono in difficoltà, come sappiamo. Restate qui e vegliate, capitolo 14, versetto 34, poi si ritira e poi prega Gesù, è la sua veglia, e dice Abba Padre, Abba Padre. È la prima volta che risuona questa invocazione sulla bocca di Gesù nel Vangelo secondo Marco, Abba Padre. È il figlio che consegna il suo vissuto, la sua carne umana, la sua storia umana, il suo passaggio attraverso le tribolazioni della condizione umana, il suo passaggio, adesso ormai l'appuntamento è prossimo, attraverso la morte nella carne umana, Abba, Padre. Ecco, vedete, si rivolge ai discepoli, ma vegliate, e i discepoli in realtà sono in difficoltà, qui vedete ci troviamo tutti quanti noi, ma rimane così insistente la raccomandazione di Gesù, e vegliate, dove si tratta semplicemente di non dormire, è ovvio, si tratta finalmente di accedere al segreto della sua figliolanza, vegliare, cioè entrare in quella profondità del cuore umano del figlio, dove è lui che in relazione con il mistero profondo di Dio da cui proviene, a cui ritorna, dice Abba. Ecco, accedere al segreto della sua figliolanza, e così impariamo anche noi a fare di ogni nostro respiro una offerta di lode, come diceva il Salmo 150, fare di ogni nostro respiro un'offerta di lode indirizzata al mistero profondo di Dio, al mistero della vita. E quindi anche noi impariamo a balbettare, Abba, Padre nostro. Alleluia. Basta.